Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando pensate a peccati gravissimi, quando pensate ai peccati veramente più terribili, che portano a terribili conseguenze, quanto spesso vi viene in mente il peccato di preoccuparsi? Di preoccuparsi. Preoccuparsi, quello che facciamo facilmente. In realtà, il preoccuparsi è un peccato terribile. Ma oltre ad essere molto grave in sé, e lo è, il peccato di preoccuparci porta ad altri peccati che non avremmo mai, ma mai voluto fare. Oggi vogliamo considerare una persona nella Bibbia, è un re di Israele, che a causa di una preoccupazione ragionevole, di un potenziale pericolo, peccò portando tutta la nazione di Israele in un peccato così grave che provocò Dio a distruggere quella nazione. Tutto questo a causa di una preoccupazione. Questo re fu Geroboamo e il suo peccato di preoccupazione li portò ad una soluzione che trascinò Israele nel terribile peccato dell'idolatria. Vogliamo considerare la sua preoccupazione, perché anche la nostra preoccupazione ci porta ad altri peccati più gravi. Sempre. La preoccupazione fa questo. Il peccato di Geroboamo era così grave che quando la Bibbia valuta la vita, il regno di altri re dopo di lui, usano lui come il metro di malvagità. E questa è una fama molto brutta. Eppure, Geroboamo fu scelto da Dio come re di Israele, il primo re. E Dio aveva anche promesso a lui di non solo farlo re lui, ma della sua discendenza di fare una dinastia. Ha detto, io farò di te una casa stabile come ho fatto a Davide, se tu ti fidi di me, se tu non ti preoccupi. Però, vedendo un potenziale problema, egli cominciò a preoccuparsi e a quel punto cosa facciamo, o meglio dire, dove guardiamo? Quando siamo preoccupati? Dove guardiamo quando siamo preoccupati? Non a Dio, al problema. Oh, ma come facciamo? Come facciamo? Ma non so come risolvere. E dove è Dio? Non è possibile veramente guardare a Dio con fede. Si può dire, oh, come facciamo, Signore, aiutaci, aiutaci. Ma quello non è guardare a Dio. Quello è focalizzare il suo problema. Non è possibile guardare a Dio con fede quando siamo preoccupati. Preoccuparci in sé vuol dire non guardare a Dio con fede. È grave. È grave. O meglio, posso dire in un altro modo, preoccuparci vuol dire non guardare al Dio fedele con fede. Non vedere Dio fedele. Non vedere Dio premuroso, non vedere Dio per quello che è. Vogliamo considerare la vita di Geroboamo per vedere come la sua preoccupazione li spinse ad una soluzione? E chiaramente quando non stiamo guardando a Dio, è possibile? Se non sto guardando a Dio, è possibile pensare io ad una soluzione che sia quello giusto? Non è possibile, perché non sto guardando a Dio, sto vedendo tutto aeronautica umana. Non posso scegliere la giusta via se non sto guardando a Dio. E questo è quello che è successo a Geroboamo. E noi possiamo facilmente seguire le orme di Geroboamo. Allora, un po' di storia. Israele era composto di 12 tribù, la nazione. Prima c'era Saul, poi c'era Davide come re, poi c'era Salomone come re, sopra i 12 tribù. Ma Salomone peccò, sposando donne straniere che Dio aveva detto di non sposare. Non bisogna sposare donne di quei paesi pagani. E lui, innamorandosi di queste certe donne, si è sposato. Allora ha peccato. E quel peccato lo ha portato negli anni a costruire i templi agli idoli che queste donne pagane adoravano. E alla fine della vita lui stesso andava in quei templi e si inginocchiava davanti a quegli idoli. Salomone. Vi leggo, se volete seguire, Primo Re 11. Primo leggo da 1 a 7. Primo Re 11, da 1 a 7. Essendo potente, Salomone diede grande sfogo alle sue passioni carnali. Dal versetto 1. Ma il re Salomone, oltre la figlia del faraone, amò molte donne straniere, moabite, ammonite, idumee, sidonei e hitei, appartenenti ai popoli di cui l'Eterno aveva detto ai figli di Israele: voi non vi unirete in matrimonio con loro, né essi con voi, perché essi faranno certamente volgere il vostro cuore verso i loro dei. Ma Salomone si unì a tali donne per amore. O potremmo dire, Salomone peccò contro Dio per amore carnale. Egli ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine. Aveva un concetto così storto di cosa è l'amore. E le sue mogli gli pervertirono il cuore. Così quando Salomone fu vecchio, le sue mogli fecero volgere il suo cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente all'Eterno suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Salomone seguì quindi Ashtoreth, la dea dei Sidoni, e Milcom, l'abominazione degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e non seguì pienamente l'Eterno, come aveva fatto Davide suo padre. Allora Salomone costruì sul monte di fronte a Gerusalemme un altro luogo per Chemosh, l'abominazione di Moab, e per Molech, l'abominazione dei figli di Ammon. Qua vediamo la triste realtà che il fatto che Salomone peccò sposando queste donne, che Dio aveva comandato di non sposare, li portò a peccare gravemente anche ad adorare i falsi dei. Quando scegliamo di peccare in un peccato, attenzione, ascoltate le parole, quando scegliamo di lasciare un peccato nella nostra vita, camminare in un peccato, non è una caduta da cui mi ravvedo e scappo via subito, fugo, no. Quando lasciamo un peccato nella nostra vita, finché restiamo in quella strada, ci porterà sempre a peccare in modo sempre più grave. C'è una base biblica di dire questo tra i tantissimi esempi? Cosa dice Gesù per quanto riguarda chi commette il peccato, che implica e resta in quello? Chi commette il peccato è schiavo. Che vuol dire che non siamo più noi che decidiamo dove camminare. Se mi presto al peccato, diventa schiavo al peccato. E quel peccato mi porta ad altri peccati. Ed è successo proprio così con Salomone. Salomone, che aveva ricevuto da Dio più sapienza di qualunque uomo sulla terra fino a quel punto. Salomone che Dio aveva parlato direttamente a lui all'inizio del suo regno. Salomone, che fu permesso di costruire il Tempio. E cosa è successo all'inaugurazione del Tempio? Quello che non era successo dal tempo di Mosè. La Shekinah, gloria di Dio, è apparso nel Tempio a Gerusalemme. Non era apparso dal tempo di Mosè. Da secoli. Era apparso quel giorno che Salomone era lì inaugurando il Tempio. Un uomo estremamente benedetto da Dio, privilegiato. E questo uomo è arrivato ad inginocchiarsi davanti dei pagani. Questo perché aveva scelto di peccare prima di tutto volendo tante mogli. E secondo, fra queste mogli, prendendo mogli da paesi pagani che era vietato. Allora Dio non stava lì ignorando questo peccato. In versetto 11 dice: perciò l'Eterno disse a Salomone: poiché tu hai fatto questo e non hai osservato il mio patto e gli statuti che ti avevo ordinato, ti strapperò il regno e lo darò al tuo servo. Tuttavia, per amore di Davide tuo padre, non lo farò durante la tua vita, ma lo strapperò dalle mani di tuo figlio. Però non sarà però tutto il regno, ma lascerò a tuo figlio una tribù, cioè oltre a Giuda, un altro che sarebbe Beniamino, per amore di Davide mio servo e per amore di Gerusalemme che ho scelto. Dio annunciò a Salomone che avrebbe tolto 10 dei 12 tribù dal suo figlio e le avrebbe dato ad un servo di Salomone, che lui sapeva era Geroboamo. Che pesa! Salomone sapeva! Questo succederà! Tu potresti dire, ma non è successo durante la sua vita. Salomone capiva, questo era Dio. Per lui era come se fosse già successo. E lui vedeva il suo regno distrutto, strappato via la stragrande maggioranza, dato ad un servo suo. Quel servo era Geroboamo, e il Signore poi, nello stesso periodo, mandò a lui il profeta Ahijah, che gli disse quello che Dio stava per fare per lui. Lo avrebbe fatto diventare re alla morte di Salomone, re di 10 tribù. E ha detto, io ti farò re, e se tu sei fedele a me, farò della tua discendenti una dinastia, una casa stabile. Leggo le parole, sempre capitolo 11, primo re, da 29 a 39. In quel tempo, mentre Geroboamo usciva da Gerusalemme, il profeta Ahijah di Shilo, che indossava un nuovo mantello, lo incontrò per strada, ed erano solo loro due in campagna. Ahijah prese il mantello nuovo che indossava e lo stracciò in 12 pezzi. Quindi disse a Geroboamo, prendere per te 10 pezzi, perché così dice l'Eterno, il Dio di Israele, ecco, io strapperò il regno dalle mani di Salomone, darò 10 tribù a te, ma a lui rimarrà una tribù per amore di Davide, mio servo, e per amore di Gerusalemme, della città che ho scelto fra tutte le tribù di Israele. Perché essi mi hanno abbandonato e si sono prostrati davanti a Ashtoreth, la dea dei Sidoni, davanti a Chemosh, il dio di Moab, e davanti a Milcom, il dio dei figli di Ammon, e non hanno camminato nelle mie vie per fare ciò che è giusto ai miei occhi e per osservare i miei statuti e i miei decreti, come fece suo padre Davide. Tuttavia, non toglierò dalle sue mani tutto il regno, perché l'ho stabilito principe per tutto il tempo della sua vita, per amore di Davide mio servo, che io ho scelto e che ho osservato i miei comandamenti e i miei statuti. Ma toglierò il regno dalle mani di suo figlio, e ne darò 10 tribù a te, a suo figlio lascerò una tribù, affinché Davide, mio servo, abbia sempre una lampada davanti a me in Gerusalemme, la città che ho scelto per mettervi il mio nome. Così prenderò te, e tu regnerai sopra tutto ciò che il tuo cuore desidera, e sarai re sopra Israele. Se ascolti attentamente tutto quello che ti comando, e cammini nelle mie vie, e fai ciò che è giusto ai miei occhi, osservando i miei statuti e i miei comandamenti, come fece Davide mio servo, io sarò con te e ti edificherò una casa stabile, come la edificai a Davide, e ti darò Israele. Per questo umilierò la discendenza di Davide, ma non per sempre. Notate che la parola data a Geroboamo aveva una parte senza condizioni e poi una parte con una condizione. Dio promise di dargli le 10 tribù e questa è una promessa senza condizioni. Non è che lui doveva fare qualcosa. Dio ha detto, io farò questo, ti darò queste 10 tribù. Non dipendeva da lui. Però poi gli annunciò che avrebbe stabilito una casa stabile per lui, ovvero che avrebbe creato una dinastia della sua discendenza, ma in questo caso l'adempimento aveva una condizione. La condizione che lui doveva ubbidire a Dio, essere fedele a Dio, camminare nella via di Dio, camminare per fede, come fece Davide. Andando avanti nel brano, scopriamo una cosa triste. Salomone, che capiva chi era Dio, capiva che questa parola sarebbe adempiuto, Salomone, versetto 40, cercò di uccidere Geroboamo. Perciò Salomone cercò di far morire Geroboamo, ma Geroboamo si levò e fuggì in Egitto presso Shishak, re di Egitto, e rimase in Egitto fino alla morte di Salomone. Dio ha protetto Geroboamo. Dio aveva dichiarato, lui sarà re. Salomone non doveva cercare di farlo morire. Era impossibile farlo morire. Lui era destinato a diventare re. Ed è diventato re. La parola di Dio viene sempre adempiuta. Sempre. La parola di Dio è stabile. Quello che Dio dice succederà. Infatti, primo re 12, dopo la morte di Salomone, è successo esattamente come Dio aveva dichiarato. Il figlio di Salomone, Roboamo, divenne re, ma a causa del suo orgoglio e il brutto consiglio che ricevette dai suoi coetanei, le 10 tribù al nord rifiutarono di accettarlo come re e scelsero, guarda caso, che non era caso, scelsero Geroboamo. Scelsero Geroboamo al posto di Roboamo. Così iniziò la divisione fra Israele al nord e Giuda al sud. Tutto questo per mano di Dio, come leggiamo in capitolo 12, primo re, versetto 15, parlando di Roboamo come re. Così il re non diede ascolto al popolo, perché l'andamento della cosa dipendeva dall'Eterno, affinché si adempisse la parola che l'Eterno aveva rivolto a Geroboamo, figlio di Nebat, per mezzo di Ahijah di Shila. Come Dio aveva annunciato, Geroboamo diventò re delle 10 tribù al nord. E quindi cosa stava vedendo Geroboamo lì? Cosa stava vedendo Geroboamo? Questo ex servo non era un pezzo grosso. Non viveva nel palazzo. Era un servo di Salomone. E Dio aveva detto a lui, tramite il profeta, tu diventerai re. Una cosa umanamente possibile, fattibile, probabile, o una cosa umanamente da neanche sognare. Umanamente. Un servo. Non era nessuno, non aveva un esercito, non aveva potere, non aveva persone in alto che lo cercavano. E Dio diceva, tu diventerai re. E si trova questo giorno, dopo, non so se era un anno, due anni, cinque anni, quando Salomone morì, si trova re. Israele voleva lui. Allora, che cosa vedeva lui? Pur lui già conosceva la storia di Israele, conosceva la fedeltà di Dio nei secoli, ma lui adesso vedeva la fedeltà di Dio nella sua vita. Quello che Dio dice, Dio fa. Giusto? Quanti di voi non avete mai visto nessun esempio di fedeltà di Dio nella vostra vita? Abbiamo tutti visto la fedeltà di Dio ripetutamente, e anche lui. Allora, a questo punto vogliamo concentrare sulla vita di Geroboamo, questo nuovo re. Che cosa aveva fatto Geroboamo per poter diventare re? Che cosa aveva fatto Geroboamo per poter diventare re? Niente, niente. Non aveva fatto giri cercando di convincere tutti, non aveva organizzato un esercito, non aveva ammassato dei soldi, niente. Non aveva fatto niente. Fu stato scelto re senza alcun merito suo, come atto sovrano di Dio per grazia. Però la promessa di dare il regno ai suoi discendenti aveva la condizione che sarebbe rimasto fedele a Dio. Allora, non è che anche noi abbiamo una vita simile? Siamo stati scelti per la salvezza, per grazia? Non abbiamo fatto niente per entrare in questo ruolo reale? E lo è. Non abbiamo fatto qualcosa di arrivarci con tanto impegno nostro? Ci siamo trovati figli del re, senza alcun diritto, alcun merito, alcun impegno. È stato Dio a fare questo? Dio ci ha scelti, Dio ci ha attirato, Dio ci ha convinto dei nostri peccati, Dio ci ha aperto gli occhi a vedere Gesù Cristo come l'unico Salvatore e Signore. E quindi come Geroboamo, ma in senso molto più grande, siamo grandemente benedetti per grazia. La benedizione principale della salvezza è senza condizioni. Non è dovuto a qualche cosa nostra. Però, come Geroboamo, Dio ci ha dato tante promesse che hanno condizioni. Tantissimi. Do uno. Matteo 6,33. Cosa dice? Cercate prima il regno di Dio e poi e la sua giustizia. E poi, parlando di quello che serve per vivere, il pratico, il materiale, poi tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Quella è una promessa con condizioni. Io posso dire, no, signori, no, non posso cercare per prima, perché adesso devo pensare a provvedere per me stesso quello che serve per la mia famiglia. Dopo! Allora, non sto adempiendo la condizione. Allora, Dio non adempia la promessa che è stata fatta con condizioni. Ci sono tante meravigliose promesse con condizioni. Tornando a Geroboamo, si trova adesso re. Re di Israele, 10 tribù, un immenso privilegio datogli per grazia da parte di Dio. Lui aveva visto, Dio ha dato una parola, e poi qualche anno di nascondermi in Egitto, e poi Dio ha mantenuto la sua parola. Aveva detto, alla morte di Salomone. E guarda, eccomi il re. Geroboamo aveva ogni motivo di fidarsi di Dio. Aveva visto Dio è fedele. L'impossibile ha fatto così. Dio è fedele. Però, come succede spesso con noi, anziché tenere gli occhi su Dio, anziché ricordare la fedeltà di Dio, anziché focalizzare sulla potenza di Dio, Geroboamo cominciò a pensare ai potenziali problemi che potrebbero sorgere. Quante volte passiamo tempo pensando a problemi che neanche esistono? Pensando a questi rischi che potrebbero arrivare, Geroboamo voleva trovare una soluzione sua, anziché fidarsi di Dio. In realtà stava ponendo la sua fede nei suoi ragionamenti, non in Dio, perché stava pensando lui, oh no, ma se dovesse succedere quello, come potrei fare per evitare quello? Dove c'entrava Dio? Quando noi ci preoccupiamo, dove c'entra Dio? Allora, voglio leggere i suoi ragionamenti e quello che vedeva come rischio, ora che lui era re dei 10 tribù. Ricordate che, nonostante che il regno era diviso e lui era re del nord, dove era il tempio? A Gerusalemme, al sud. E dove dovevano dare 3 volte all'anno tutti i maschi per adorare Dio? al sud. E dove era il capitale del re di Giuda? Quale città? Gerusalemme, proprio vicino al Tempio. Allora, tutti i sudditi di Geroboamo dovevano andare ogni anno tre volte, tutti i maschi dovevano andare almeno tre volte a Gerusalemme, al capitale di Roboamo, per adorare Dio. È l'unico posto. E lui capiva, questo è un problema. Andando lì, potrebbero dire, ma noi siamo tutto un popolo, siamo tutto il popolo di Dio, salvati dall'Egitto, con tutto un antenato, Israele, Giacobbe, un unico antenato, ma perché siamo divisi? E lui ha cominciato a fare i suoi calcoli. Leggo, capitolo 12, dal versetto 25. Poi Geroboamo edificò Sicem nella regione montuosa di Efraim e vi si stabilì, nuovo capitale. Quindi uscì di là ed edificò Penuel. Geroboamo disse in cuor suo, ora il regno tornerà probabilmente alla casa di Davide. Se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire i sacrifici nella casa dell'Eterno, il cuore di questo popolo si volgerà nuovamente verso il suo signore, verso Roboamo, re di Giuda. Così mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda, e mi fermo. È un pensiero assurdo o è un pensiero che umanamente regge? Umanamente è un pensiero proprio assurdo o è un pensiero che fila a livello umano? Fila benissimo, quanti dei tuoi preoccupazioni filano bene? Scusate, non possiamo mica dire che non fila questo, fila benissimo. E le nostre preoccupazioni, siamo bravissimi anche noi a fare i ragionamenti che filano. Ma cosa sta dimenticando qui? Cosa sta ignorando qui? La fedeltà di Dio, la potenza di Dio. Non sta tenendo conto di quello. E quando noi ci preoccupiamo, cosa stiamo ignorando come se non esistesse? La fedeltà di Dio, la potenza di Dio. E quando noi pensiamo, escludendo la grande sovranità di Dio su tutto e la sua cura per noi, arriviamo a pensare ad altre soluzioni che vedremo qui, versetto 28. Dopo essersi consigliato, il re fece due vitelli di oro e disse al popolo, è troppo per voi salire fino a Gerusalemme, o Israele. Ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese di Egitto. Ne collocò quindi uno a Betel e uno a Dan, nord e sud. Questo fu causa di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per prostrarsi davanti a un vitello. Egli costruì anche i templi sugli altri luoghi e fece i sacerdoti presi da ogni ceto di persone che non erano figli di Levi. Geroboamo istituì una festa nell'ottavo mese, il quindicesimo giorno del mese, simile alla festa che si celebrava in Giuda, e offrì sacrifici sull'altare. Così fece al Betel per sacrificare ai vitelli da lui fatti. E a Betel stabilì i sacerdoti dagli altri luoghi che aveva eretti. Basandosi sui suoi ragionamenti, Geroboamo decise di stabilire un'alternativa al Tempio di Gerusalemme, un'alternativa al sacerdozio che operava lì a Gerusalemme, e per evitare che gli israeliti andassero a Gerusalemme, stabilì un sistema di adorazione per prendere il posto di quello a Gerusalemme che Dio aveva stabilito. Allora, umanamente parlando, aveva senso il suo ragionamento, che potrebbe essere stato rischioso per gli uomini di Israele andare a Gerusalemme. Aveva grande senso umanamente parlando. Facilmente sarebbe un rischio. Non era un pensiero strano. Ma visto che lui aveva la promessa da parte di Dio che avrebbe curato lui, curato il suo regno se fosse fedele, preoccuparsi in sé era peccato. Non la soluzione solo, il fatto di preoccuparsi era il suo peccato che ha provocato una soluzione di peccato. Domanda. Geroboamo, diventando re, ha detto: vorrei stabilire una religione falsa. Era questo il suo pensiero? Era questo il suo pensiero, il suo desiderio, il suo progetto? Allora io stabilirò una religione falsa? Assolutamente no. Non era il suo desiderio. Non voleva trascinare Israele nel peccato. Lui stava solamente cercando di proteggere il suo regno. Non c'è nessuna indicazione che lui voleva. Non dice niente di un desiderio di stabilire un'altra religione. Lui stava solamente cercando un modo di curare il suo regno. E molto, ma molto spesso, quando noi non stiamo camminando per fede, quando noi stiamo agendo per ragionamenti nuovi, nostri, arriviamo a soluzioni che filano con il nostro ragionamento, ma sono peccaminosi. Ma siamo accecati a causa del fatto che dobbiamo noi, come pensiamo noi questo, dobbiamo noi risolvere questo problema vero o potenziale che sia. Chiaramente è facile vedere il peccato di Geroboamo, ma quanto è facile per noi di preoccuparci di problemi reali o potenziali. Qualcuno potrebbe alzare la mano e dice: da 30 giorni non mi sono preoccupato di nulla. Mi sono fidato di Dio in ogni situazione e mai, ma mai mi sono lasciato essere turbato. Cosa dice Gesù in Giovanni 14:1? Il vostro cuore non sia turbato. E qualcuno potrebbe dire: da un mese intero non mi sono mai lasciato essere turbato, ho guardato solo a Cristo. No, non credo. Anche noi spesso dimentichiamo, scegliendo di dimenticare, della potenza di Dio, la sovranità di Dio e dell'amore di Dio e le promesse di Dio. E anziché avere un cuore tranquillo, come è successo con Geroboamo, abbiamo il cuore agitato, pensando ai problemi o potenziali problemi, e cerchiamo a quel punto di trovare in noi una soluzione che non è fondata nella fede. Oh, non vogliamo peccare, ma ogni volta che siamo presi noi con i nostri problemi, pecchiamo. Ogni volta che, ma no, ma scusami, io ho timore di Dio, non scelgo. No, tu, stoltamente, tu stai peccando essendo preoccupato. E qui, essendo nel peccato, non sei pieno dello Spirito Santo. E non essendo pieno dello Spirito Santo, scegli i mali, ma non essendo pieno dello Spirito Santo, neanche riconosci questo, perché non stai riconoscendo il peccato di essere preoccupato. Non hai discernimento in quel momento, perché sei nel peccato. Sei accecato dal tuo peccato, perché tu pensi che tu devi risolvere i tuoi problemi. E non stai umilmente aspettando Dio, i suoi tempi, le sue vie. Tanti, tanti, tanti esempi dove noi possiamo riconoscere questo in noi stessi. Per esempio, ho menzionato già, Dio promette di provvedere i nostri bisogni. Se, qual è la condizione? Cerchiamo noi per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Non dobbiamo preoccuparci come pagheremo questo, come faremo quello. Non dobbiamo preoccuparci. Dio provvederà. E Dio può provvedere in modi che neanche sogniamo. Come Geroboamo, che si fidava dei suoi ragionamenti anziché di Dio, spesso noi tentiamo di fare la stessa cosa. Sappiamo quello che Dio dice, però secondo il nostro modo di vedere le cose, dobbiamo noi intervenire, perché se no non possiamo aspettare più, dobbiamo intervenire. Io devo avere quei soldi entro una settimana e non ci sarà altra possibilità. Quelli lì non mi bastano. E noi cerchiamo noi di risolvere i problemi per modo nostro. E così arriviamo nel peccato non solo di non fidarci di Dio, ma in qualche soluzione nostra. Cosa faceva Adamo ed Eva? Abbiamo il problema che Dio non ci ha dato tutte le benedizioni grandi. Ci servono benedizioni più grandi. Non ci sono e Dio non ci sta dando. Dobbiamo pensarci noi. E la soluzione è di mangiare da quell'albero lì, che ha detto di non mangiare. Sì, ma è l'unico albero che può farci stare veramente bene. hanno preso in mano la soluzione loro. Fidarci dei nostri propri ragionamenti è già un grave peccato, perché vuol dire non camminare per fede. Inoltre ci fa sempre peccare in qualche altro modo, come fece Geroboamo. Quanto è facile dubitare Dio, in modo subdolo, in modo indiretto, ma quanto è facile dubitare Dio e fidarci dei nostri ragionamenti. E quando è che tu fai questo? O che se tu sei tentato o tentato a fare questo? Ad esempio, che ci sono tanti casi. Per esempio, uno studente, e tanti di voi, anche noi anni fa, siete stati studenti negli ultimi anni, e uno studente, ma non posso dedicarmi alle cose di Dio, non posso leggere, non posso, perché io ho un esame, devo studiare, ho un'interrogazione, ho da scrivere. Questa mentalità arriva ad uno che è studente. Certo, cercate per primo il regno di Dio, perché scuola fa parte di avere da mangiare e un tetto, perché è come tu impari per avere il diploma, per avere un lavoro, per avere da guadagnare. È tutto compreso. La Bibbia dice cercate per primo, mamme, papà, insegnate ai vostri figli che questa mentalità è falso. Molto meglio, se tu hai usato male il tuo tempo, perché hai usato male il tuo tempo, e tu hai domani un grande compito o una grande interrogazione e non sei pronto, lascia stare, vai non preparato. Un genitore con una briciola di saggezza direbbe al figlio, senti, è molto più importante che tu dormi abbastanza, che ti alzi presto per avere il tempo col Signore, che tu studi. Ma sarò bocciata! Benissimo! Non è un problema. Noi vogliamo che tu stia bene spiritualmente. Hai speso male il tempo nelle ultime settimane, adesso arrivi all'orlo, ma questo è un tipico tentazione di peccare contro Dio. Non farlo. Metti giù i libri, vai a letto, dormi bene, alzati presto, prendi un buon tempo col Signore e accetti di essere bocciata o bocciato. Questo sarebbe camminare per fede, compreso essere bocciato, che non è fine mondo. Similmente, quando abbiamo lavori, noi che lavoriamo, quanto spesso, ma no, adesso sono messo male, devo fare questo, devo fare quello, devo fare quello, vorrei avere tempo, non posso avere comunioni, non posso prendere tempo a leggere, non posso invitare, non posso evangelizzare, non posso, non adesso, ma fra poco sì, basta che supero questo momento e avrò più tempo. Va così? Che dopo tutto va liscio poi e tempo ne hai in abbondanza, va così? Noi, quante volte ti sei detto, ma dopo, fra poco, e scusami, no, quante volte ti sei detto questo e dopo arrivano nuove cose e ancora te lo dici, scusate, possiamo smettere di dire questo? Se io aspetto di avere più tempo, non avrò mai tempo per il Signore. Io devo dire, no, io voglio cercare per primo, vuol dire adesso, oggi, e se non riesco a fare, non faccio. Ho una festa per mia figlia e vengono in 30, benissimo, mangeremo pane e acqua, ma io prendo tempo per il Signore. Ho da fare quello, vieni gli operai, va bene, vengo, li pago, anche se non sono pronto per loro. Perché se io faccio quello qualche volta, comincerò ad essere più organizzato. Perché se loro arrivano e non sono pronto e loro vengono a vuoto e devo pagare la visita senza che possano fare il lavoro, è perché io non mi sono preparato. Ho speso male il tempo prima e pagando le conseguenze perché mettevo prima le cose di Dio. Sapete una cosa? Imparerò a diventare più organizzato nel futuro. E se io, usando l'esempio dello studente, se io vado e vengo bocciato perché non so le risposte, non ho il compito da dare che dovevo dare, sai, la prossima volta non sprecherò tempo prima. E a volte noi vogliamo accusare indirettamente Dio. Ma non c'era tempo! Quando il peccato è che, Signore, ho speso male io il tempo che avevo prima. e perciò non avevo il tempo che dovevo avere per te, perché l'ho speso quel tempo qui in modo sbagliato. Quindi ho peccato io, pagherò io le conseguenze e la prossima volta spenderò meglio qua prima dell'avvenimento. Camminiamo per fede. Quante volte crediamo che Dio non provvederà economicamente quello che serve? Ma se noi cerchiamo per primo il regno di Dio, provvederà. Marco, tu puoi dirlo, ma io conosco persone che hanno anche perso la casa. Sì? Anch'io. Noi abbiamo vissuto con altre persone 3, 4, 5 volte nel matrimonio. Non avevamo soldi noi per avere un affitto o casa nostra, ma abbiamo sempre avuto un tetto. Dio non promette una casa tua. Dio non promette una casa tua, promette un tetto. Non promette il cibo che hai comprato tu, che è quello che vuoi tu, promette da mangiare. Allora, noi usiamo il ragionamento, no, io devo avere per me. Chi lo dice? Dio no. Lui promette, tu cerchi per prima di Dio, avrai un tetto, non dice tuo. Quindi forse perderai la casa. Non è un problema. Non è un problema. La casa qui è temporaneo. Tu hai una casa in cielo che Gesù Cristo sta preparando. Non devi aggrapparti ad una casa terrena. Cerca per primo il regno di Dio. Di solito, se gestisci bene, di solito Dio non ti farà perdere la casa. Ma se costa quello, perde pure. Non è un problema. Non è un problema. Un single potrebbe preoccuparsi di non trovare il coniuge. E quindi, se è la volontà di Dio che abbia un coniuge, e così, anziché avere pace, potrebbe preoccuparsi e cercare e impegnarsi a trovare per conto suo e trovarsi con quello che non era da Dio. E succede anche spesso, perché si preoccupa. Molto facilmente viviamo per i nostri ragionamenti anche quando si tratta di impegnarci per il regno di Dio. Facilmente ragioniamo che non abbiamo tempo di dedicarci al regno di Dio. Vediamo tutto quello che c'è da fare nella vita pratica, con il lavoro, con la famiglia, con la casa, con la scuola, e anche se diciamo che ci dispiace, crediamo la menzogna che non possiamo obbedire a Dio. Non possiamo cercare per primo il regno di Dio, perché le cose andranno male. E quando viviamo così, in modo subdolo, stiamo credendo che dobbiamo noi creare le benedizioni per noi stessi. Cioè, cosa stiamo credendo? Cioè, stiamo dicendo, Signore, io vorrei avere tempo per te, ma non posso perché io devo arrangiarmi per benedirmi. Devo fare io, così sarò benedetto, sarò curato, avrò il necessario. Le cose andranno bene, Signore. E quindi mi dispiace di cuore, dico, che non posso vivere per te, ma fra pochi giorni avrò tempo, ma per adesso devo pensarci io, e così le cose mi andranno bene, e io sto dimenticando completamente la verità di Salmo 127 che conosciamo. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vengono le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a letto a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché ai suoi diletti Dio dà riposo. Vivere una vita di preoccupazione è negare la cura di Dio, e questo è un grave peccato. È negare il cuore di Dio, e questo è un grave peccato. È negare la potenza di Dio, e questo è un grave peccato. Tutto il nostro impegno non serve a nulla se l'Eterno non edifica la casa che stiamo costruendo. Geroboamo si è impegnato a stabilire la sua casa sul regno, e sul regno non è diventato quello che avrebbe voluto, perché Dio non ha benedetto. Noi vogliamo curare la nostra famiglia, i nostri figli, vogliamo provvedere per loro una vita che possano andare bene, vogliamo noi creare benedizioni per loro che noi non possiamo creare. e ci preoccupiamo, e questo ci fa trascurare quello di più grande importanza, e ci mettiamo noi al posto di Dio nella vita dei nostri figli. Perché i nostri figli non sono stupidi, e loro capiscono, sai, papà e mamma, loro trascurano le cose di Dio, così loro riescono a creare benedizioni per noi. Allora, non è Dio che benedice, è mamma e papà. Perché loro sono, spesso dicono che non hanno tempo per Dio, ma hanno tempo per curarci. Vuol dire che saranno loro la fonte delle nostre benedizioni. Così credono finché non diventano grandi e capire che non funziona, ma ormai hanno imparato di non fidarsi di Dio. E seguono l'orme del genitore stolto che insegna loro una menzogna con la vita pratica. Quanto è facile togliere i nostri occhi da Dio e cercare di risolvere i problemi per conto nostro. Però fare così ci porta lontani da Dio. E possiamo cadere in questo peccato in qualunque campo della vita. Possiamo dubitare in modo diretto o indiretto la cura di Dio e fidarci dei nostri ragionamenti in modo che alleviamo i figli, in modo che viviamo, in modo che facciamo lavoro, in modo che cerchiamo di guadagnare i soldi, in modo che cerchiamo di risolvere qualunque problema in qualunque campo della vita. E la Bibbia ci dà esempio dopo esempio dopo esempio della fedeltà di Dio per quelli che hanno fede in Lui. E Dio non è mai limitato dalle circostanze. Gesù ci ha insegnato questo. L'Antico Testamento ci insegna questo. Quando mai è Dio limitato alle possibilità umane? Mai. Lui non è limitato, giusto? Non dobbiamo usare la nostra matematica per dire, ma sì, ma in questo caso l'unica possibilità, l'unica possibilità secondo il nostro metro. Ma per Dio, Lui non è limitato al nostro metro. Dio ci dà esempi di uomini che per fede camminavano non sapendo come Dio avrebbe fatto, e Dio ha sempre fatto. E Dio ci dà tanti esempi di uomini come Geroboamo che non si fidavano della cura di Dio e sempre ha prodotto buone o brutte conseguenze. E la più brutta conseguenza di tutto qual è? L'influenza sui loro figli. L'influenza sui loro figli. Impariamo da questi esempi buoni e brutti a non dubitare la cura di Dio, a non vivere preoccupati, che vuol dire guardando al problema anziché a Dio. Impariamo a guardare a Cristo e trovare in Lui il nostro rifugio e riposarci e affidarci dei Suoi tempi e le Sue risposte. Tornando a Geroboamo, come avevo già detto, è importante ricordare questo. Il suo scopo non era di stabilire una nuova religione. Non era il suo scopo. Il suo scopo era solo di proteggere il suo regno. Il fatto di stabilire una religione era la soluzione migliore che lui è riuscito a pensare. Quando noi cominciamo a fidarci dei nostri ragionamenti, non sceglieremo mai la soluzione giusta. E lui ha rovinato una nazione intera, al punto che Dio ha mandato la Siria per distruggere dopo un paio di secoli Israele. Le preoccupazioni di Geroboamo li portò a allontanarsi moltissimo da Dio, anche se questo non era il suo scopo. Il peccato di Geroboamo era così grave che, leggendo dei re, vi leggo qualche re, tre diversi, e come vengono descritti. Secondo re, tutti di secondo re, vi leggo io. Tuttavia egli, quest'altro re, rimase attaccato ai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, che aveva fatto peccare Israele e non se ne allontanò. Poi un altro re, Jehu. Ma Jehu non si curò di seguire con tutto il cuore la legge dell'Eterno, il Dio di Israele. Egli infatti non si allontanò dai peccati di Geroboamo, con il quale aveva fatto peccare Israele. E poi un altro, capitolo 13. Quest'altro re, egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e seguì i peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, con il quale aveva fatto peccare Israele, e non se ne allontanò. E ci sono tanti altri. Lui è diventato il metro di malvagità. perché voleva lui risolvere i suoi problemi. Non era la sua intenzione. E quando noi pecchiamo, non è la nostra intenzione. Noi vogliamo solo fare del bene. Vogliamo risolvere i problemi, vogliamo fare meglio a scuola, vogliamo curare la famiglia, vogliamo non far soffrire i nostri perché non abbiamo guadagnato abbastanza, vogliamo tenere ordine in casa, vogliamo noi risolvere i problemi per bene. E ci fa peccare. Perché viviamo preoccupandoci del problema anziché guardare a Dio. Questo ci porta a inventare in noi la soluzione che è sempre peccato. L'unico modo di non cadere così è di tenere i nostri occhi sempre su Dio e camminare per fede. Non dobbiamo renderci al peccato della preoccupazione. Volta dopo volta, nella Bibbia vediamo che Dio cura coloro che hanno fede in Lui. Dio sempre cura in modo perfetto chi cammina per fede, anziché dare spazio alla preoccupazione. E quindi prego che possiamo capire quanto grave è il peccato di preoccuparci. È grave come peccato, gravissimo. Quando ci preoccupiamo, è una dichiarazione che secondo noi Dio non penserà a noi. La preoccupazione è quello. Crediamo che dobbiamo noi capire qual è il modo di risolvere il problema per ottenere benedizioni che alla fine crediamo di guadagnare, ottenere noi stessi. E questo è un grave peccato che ci porta anche a peccare in altri modi. Alla luce di questo dobbiamo riconoscere quanto è un peccato preoccuparci. E qual è la prima cosa che devi fare quando ti rendi conto che sei preoccupato? Riconoscerlo come peccato. Confessarlo come peccato. Non dirti, non dovrei fare così. No, confessalo. Signore, questo è un grave peccato contro di te. Tu hai detto di curarmi. Sto dubitando la tua cura. Perdonami, Signore, perdonami. E poi se la tua preoccupazione ti ha portato ad una via che tu credevi fosse la soluzione, il modo di curarvi, costa quello che costa, devi uscire da quella via. Costa quello che costa, devi tornare indietro. Se vuol dire che davanti a tutti tu mandi i tuoi operai a distruggere i templi che hai costruito, se tu avevi preso degli impegni, tu devi dire, senti, io ho peccato prendendo questi impegni. Figli, ti ho detto che potevamo fare quello, stavo preoccupato e non stavo guardando Dio e dobbiamo non andarci più. Come? Scusami, ho scelto male. E io voglio che i miei figli imparino che quando scelgono male, costa quello che costa, è meglio tornare indietro. Giusto? Quando sono grandi e si mettono in un rapporto sbagliato e si rendono conto dentro che è sbagliato, ma ormai sarebbe una vergogna, ormai sarebbe costoso tornare indietro. Cosa volete che facciano? Che vanno avanti? Che sposano quella persona sbagliata? Che vanno avanti in quel peccato? Grande umiliazione di tornare indietro? Volete che solo vanno avanti per non perdersi la bella figura? O volete che costa quello che costa, che tornano indietro? Fatelo voi, nel modo di arrivarli. Facciamolo tutti. Certamente è difficile tornare indietro una volta che abbiamo preso la strada sbagliata. È difficile. È umiliante. È costoso. Però è l'unica via. Quanto è meglio non prendere quella via? Quanto è meglio non cadere nella preoccupazione? Confessiamo questo peccato ogni volta che si sorge nella nostra vita. E quando riconosciamo che è una scelta via che abbiamo scelto è perché ci siamo preoccupati noi, lasciamo quella via. Camminiamo per fede in Dio. E poi, al posto della preoccupazione, riempi la tua vita, i tuoi pensieri con ricordi della fedeltà di Dio, ricordi della cura di Dio, ricordi della potenza di Dio, ricordi del cuore di Dio, l'amore di Dio. Al posto della preoccupazione, abbonda nel ringraziamento. Questa è la via di fede. Questa è la via che ci permette di avere un cuore tranquillo, che si riposa in Cristo. E quindi io prego che possiamo imparare dagli esempi che Dio ci dà, quelli belli e quelli brutti, a non preoccuparci, a non avere il cuore turbato, ma di credere in Cristo Gesù. Preghiamo. Padre, ti ringrazio perché abbiamo un Cristo in cui possiamo credere. Un Cristo fedele, un Cristo potente, un Cristo onnisciente, un Cristo che non sbaglia mai. Ti ringrazio perché i tuoi comandi non sono gravosi. Non dobbiamo fidarci di un Dio debole, un Dio che potrebbe sbagliare. Possiamo piuttosto fidarci del Dio onnipotente, che non sbaglia mai, che può curarci, anche se noi non vediamo come. Padre, perdonaci per le tante volte che ci preoccupiamo di cose. Non dovremmo mai preoccuparci di niente. Aumenta la nostra fede, ma non sarà una cosa magica. Aumenta la nostra fede quando noi ci umiliamo e confessiamo il peccato di mancare di fede. Quando noi chiediamo perdono di cuore perché siamo stati preoccupati. E perdonaci, Padre, per le volte che abbiamo scelto una brutta via, una via di trascurarti, perché cercavamo noi di arrivare alle benedizioni per la nostra via anziché fidarci di te. Mostraci il nostro peccato, mostraci la via giusta, la via in cui teniamo gli occhi su Gesù Cristo, fissando gli occhi del cuore su di Lui. Grazie che sei fedele. Grazie per la tua parola, grazie per questo esempio brutto di Geroboamo, che è un buon avvertimento per noi. Preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.